Beppe Fiorello, perché ha deciso di interpretare Roberto Mancini?
Il primo punto è che la sua battaglia e la sua corsa alla verità e la sua spasmodica voglia di far emergere un problema che in quell'epoca, primi anni 90, era ancora agli inizi, era veramente decisa e forte. Questa è stata la prima cosa che mi ha affascinato, mi ha incuriosito questa cosa. Poi perché andando avanti con la lettura mi suscitava una sensazione di rabbia, di forte dispiacere, capendo da quelle parole che quella storia e quella caparbietà di quell'uomo in qualche modo non era ascoltata, non era in qualche modo avallata, non era sostenuta da chi avrebbe dovuto sostenere questa grande battaglia civile di Roberto Mancini. E poi alla fine c'è stato un attimo anche di commozione quando ho letto la sua seconda battaglia più personale con la malattia che lui contrae peraltro durante questo suo
indagine.
lavoro, questa sua indagine. Si ammala proprio perché, come si dice, ma lui lo fa veramente, lo fa fisicamente, ci mette proprio le mani dentro quelle situazioni così estreme, ci mette tutto se stesso, anima e corpo, ma nel vero senso della parola, va scavando con le mani, con le pale, con i picconi, perché in quei primi anni 90 le istituzioni locali o chi avrebbe dovuto aiutarlo a dimostrare fisicamente le cose che diceva non gli aveva dato tutto questo sostegno anche tecnico, diciamo così, e quindi lui si organizzava in maniera un po' così
Certo.
rude per non perdere tempo e andava scavando anche con attrezzi di categoria sicuramente inferiore rispetto a quella più scientifica. E così si è purtroppo contaminato e poi si è ammalato e il suo percorso è stato duro, violento, fino alla fine dei suoi giorni.
Lei diceva Mancini è stato lasciato solo. Lei ha capito perché la magistratura, la politica non gli diede retta?
Diciamo che non è stato ostacolato, ma non è stato neanche aiutato. Quindi lo hanno lasciato in quel limbo di ombra, di oscurità, di insabbiamento, che fa sì che nessuno può dire noi non gli abbiamo dato una mano o noi lo abbiamo ostacolato. E neanche noi non sapevamo, così da non poter essere colpevoli nessuno.
Ipocrisia.
Sì, perché in fondo, parliamoci chiaro, Mancini stava dicendo una scomoda verità.
Senta, Mancini è morto nel 2014, lei non ha potuto incontrarlo. In che modo ha ricostruito il personaggio, il suo carattere, la sua storia?
Innanzitutto ascoltando le parole della moglie, qualche racconto della figlia adolescente e ho conosciuto anche dei ragazzi poliziotti della sua squadra che lavoravano con lui. Ho fatto un lavoro documentaristico, insomma, per raccontarlo anche nei suoi aspetti più intimi e personali. Ho ascoltato le persone a lui più care e soprattutto Monica, la moglie. E poi ho lavorato sulla sceneggiatura e poi ancora ho lavorato su me stesso, cioè ho lavorato anche su un grado di immaginazione. A me piace molto immaginare i personaggi che faccio anche quando sono personaggi reali. Voglio dare anche una percentuale di come li immagino io, che non ha a che fare a volte neanche con la realtà delle cose che sono accadute o delle cose così come le hanno fatto, le hanno dette i personaggi che interpreto. Mi piace dare anche qualcosa di me stesso nei personaggi che faccio.
Senta, alcuni hanno definito Mancini un eroe. Lei cosa pensa?
Io penso quello che pensa la moglie, quello che pensano gli scrittori del libro che è stato scritto da poco, che lui non era un eroe, ma era un cittadino comune, ma un uomo dello Stato che faceva il suo dovere, così ama definirlo la moglie e i suoi amici più cari. Però mi sembra che ci sia qualcosa di più rispetto a un cittadino comune. Lui ha messo in gioco la sua vita sapendo di metterla in gioco, e questa è la straordinarietà di questi personaggi che si chiamano Roberto Mancini, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Peppino Impastato, Pippo Fava, Beppe Alfano. Ne posso elencare tanti di uomini dello Stato e giornalisti che hanno veramente lasciato una traccia indelebile del loro sacrificio, quasi un atto religioso. Cioè, io so di morire per il bene della società
Senta,
civile e per lasciare loro quantomeno un'idea di futuro migliore.
lei ha incontrato Monica Mancini. Cosa ha significato per lei questo incontro?
È stato un incontro fondamentale, ovviamente, perché mi è servito a fare, spero, bene il mio lavoro e ha significato un percorso di vita, insomma. Ogni volta io faccio un percorso di vita molto particolare quando vado a toccare la vita degli altri, perché in fondo, anche se io fingo di essere un personaggio, perché il cinema è finzione, il cinema, io sono un interprete, faccio finta, cioè io do voce a personaggi che, come in questo caso, ne hanno avuta poca di voce. Io non sapevo nulla di Roberto Mancini, della sua vita, e con questa storia, con questo film, ho potuto capire molte più cose, che peraltro ci tengo a precisare che una fiction televisiva che racconta la storia vera di un uomo non ha, diciamo, la pretesa di raccontare nella sua totalità questa, certo, queste verità. La fiction serve solo ed esclusivamente ad accendere una luce, non ha il potere di dire la verità assoluta. Infatti noi lo diciamo chiaramente, noi ci siamo liberamente ispirati alla figura e alla storia di Roberto Mancini. Poi facciamo anche il nostro dovere e il nostro mestiere di narratori di storie, immaginandole anche certe storie, ma non è un documentario su quei fatti. Però i dati sono reali, le dinamiche sono cinematografiche e quindi è un gioco sottile tra la verità e l'ispirazione.
Due ultime questioni. Lei non vede il rischio che dopo la fiction le emozioni che può suscitare la storia di Mancini tutto cada di nuovo nel dimenticatoio?
Sì, sì, certo che ce l'ho quel timore. Ce l'ho e probabilmente sarà così, parliamoci chiaro, ma sono certo che in una percentuale di ascolto che ci sarà di questo film, sicuramente rimarranno in molti incuriositi da questa cosa, che poi avranno magari la curiosità di approfondirla meglio. Certo. Io ho detto sempre che questo film stasera e domani dovrà essere visto con questi occhi, non sperando che questo film dica tutto, ma perché non sarà così, ma che dia la possibilità di suscitare curiosità subito dopo il film o anche durante. Ormai oggi a casa i film li guardiamo col computer sulle gambe o con un, certo, telefonino tra le mani, mentre si guarda la fiction si può andare a cercare qualcosa di più di Roberto Mancini e sicuramente troveranno molte più cose della fiction. E quindi la fiction ha questo, secondo me, importante compito: accendere la lampadina, dopodiché quella lampada il pubblico se la porterà con sé per illuminare il percorso che vogliono.
Beppe Fiorello, la lasciamo con il suo intervento a Sanremo. Perché ha voluto parlare dell'Ilva di Taranto?
Quello che ho fatto a Sanremo, quello è un estratto piccolissimo, microscopico, di un testo teatrale che io porto in scena da più di 3 anni. E quell'estratto a teatro è contestualizzato in maniera molto più ampia. Ascoltato lì sembrava che io parlassi solo dell'Ilva, no. Invito i radioascoltatori a venire a vedere le ultime date, perché non ne ho ancora molte. Sto a Torino dal 18 al 21 febbraio o a Milano 26, 27 e 28 febbraio, ad esempio, e si può approfondire meglio quello che ho fatto a Sanremo. Ma detto questo, quello non era un discorso, sì, cito l'Ilva di Taranto, ma parlo del progresso, parlo del maledetto compromesso storico che l'uomo ha sempre fatto, cioè quello tra l'industrializzazione e quindi molto lavoro e la morte che ha provocato tutto quel progresso. Ed è così, e vale per l'Ilva, vale per il petrolchimico del mio paese, Augusta, vale per Piombino, vale per tutti quei posti che hanno dentro l'anima e dentro il loro territorio un petrolchimico o un siderurgico, che portano molto lavoro a tante famiglie, ma ne distruggono tante altre di malattie, di cancro. Quindi questo non si può nascondere. Io all'Ilva ci lavoro e un altro sta morendo. Non si può morire di lavoro. È un'assurdità dell'uomo. Bisognerebbe lavorare per vivere. E l'industrializzazione invece ha dato lavoro e ha anche ammazzato un sacco di gente. È questo che intendo raccontare io nel mio testo. Non ce l'ho né con l'Ilva né col petrolchimico. Confermo che quello è un lavoro per molte famiglie e non posso che dire rispetto per le famiglie che lavorano lì. Ma, ripeto, dobbiamo anche accettare questo violento controsenso, che quella roba lì ammazza molti bambini.